Buona domenica ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, ciao da Nicola Vecchia, ben ritrovati con C'è di Buono. Seconda puntata settembrina della nuova stagione di C'è di Buono, che come sempre potete trovare adesso, mentre la state ascoltando sulle frequenze di Radio Popolare, dalle 12.30 alle 13 circa, prima del giornale radio, ma evidentemente quando non riuscite ad ascoltare la trasmissione in diretta, se volete o se volete far scoprire il programma a qualcun altro facendovi proseliti di C'è di Buono, potete indirizzare costoro al sito radiopopolare.it oppure sulle principali piattaforme dedicate ai podcast trovate altrettanto C'è di Buono, ma vale anche per tutte le trasmissioni di Radio Popolare, quelle che vi piacciono di più. Davvero sarebbe bello che le faceste girare attraverso le vostre amicizie. Se volete scrivere invece a chi vi sta parlando, la mail è vecchia@radiopopolare.it. Tra poco vi svelo la nostra ospite di oggi, che ci parlerà di cucina ce ne parlerà in un senso molto domestico, ma di tutto questo parliamo tra pochissimo. Come vi dicevo, oggi a C'è di Buono parliamo di cucina in famiglia, di organizzazione, di menù settimanali, di un approccio a quel momento estremamente intimo, conviviale, importante, centrale per la nostra quotidianità, che è il momento in cui ci si ritrova intorno a una tavola. Evidentemente subito prima si è pensato a cosa portare in tavola da condividere con la propria famiglia. Infatti il libro di cui parliamo si chiama Cucina in famiglia, consigli, menù e ricette da 0 a 99 anni, esce per Slow Food Editore, e ritroviamo a C'è di Buono qui a Radio Popolare Miriam Sabolla, che già abbiamo ospitato per parlare di un altro suo libro per Slow Food Editore. Poi lo raccontiamo, ma intanto le diamo il benvenuto. Buona domenica Miriam e grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, effettivamente ci eravamo incontrati in quell'occasione, eravamo anche in una puntata speciale in esterna, credo durante Book City al Castello Sforzesco. Un altro tuo libro per Slow Food Editore, in quel caso si chiamava La stagione vegetale, cucina green per tutti i giorni. Questo è il tuo nuovo lavoro, sempre per Slow Food Editore. C'è un capitoletto di questo libro proprio all'inizio, che dice come nasce questo libro e perché. Potrei leggerlo il capitoletto, ma invece, siccome sei qui di fronte a me, ti chiedo di rispondere a questa domanda che ti sei fatta da sola sulle pagine del libro.
Questo libro nasce da un'esigenza che ho vissuto in prima persona e tuttora vivo, perché essendo insomma una mamma di due bambine, avendo una famiglia, come dire, la cucina è qualcosa che diventa un impegno tutti i giorni, anche per le persone come me che amano cucinare e che lo fanno di lavoro. Soprattutto in alcuni periodi cucinare diventa, per chi si occupa di questa attività in casa, e spesso sono le donne per vari motivi, diventa qualcosa di estremamente impegnativo, non solo a livello fisico, perché comunque richiede un lavoro fisico, ma soprattutto a livello mentale. Il livello di carico mentale legato alla cucina è enorme. Quello che noi vediamo, il piatto portato in tavola, io lo paragono sempre alla punta dell'iceberg di un lavoro di organizzazione, di gestione delle scorte, di gestione del bar e di inventiva e creatività che spesso diamo per scontato, ma in realtà è molto pesante. Quindi questo libro nasce proprio per dare un aiuto a tutte le famiglie che, come dire, si trovano all'ora di cena a dire che cosa cuciniamo. E quindi nasce anche con l'idea di aiutare a sollevare un po' di questo carico mentale. L'altro aspetto, che è quello della convivialità, è un altro aspetto a cui tengo molto e che è molto presente nel libro, ovvero per esperienze personali anche legate a quando ero bambina, la tavola a volte può essere un luogo di conflitti, un luogo di difficoltà, un momento complicato. E quindi ho voluto anche aggiungere questo elemento, quindi non solo consigli di organizzazione per alleggerire un po' il lavoro, ma anche consigli, idee, spunti per rendere il momento del pasto un momento di gioia e di condivisione, non un momento di fatica.
Io ho citato subito in partenza, in apertura, il libro che tu hai scritto per Slow Food Editore. Tu appunto sei autrice, ma anche content creator attraverso i tuoi canali social consulente. Nel corso della tua vita professionale ti sei occupata e ti occupi di aiutare proprio le persone, in particolare in quell'aspetto organizzativo progettazione, se vuoi, anche del loro modo di stare in cucina e di lavorare sulla cucina. In questi anni in cui ti sei anche confrontata con le persone che frequentano i tuoi canali, con la community insomma di riferimento, oltre che con le tante persone che hai in qualche modo aiutato, che cosa hai capito in più, in che modo è evoluto, se vogliamo, il tuo sguardo, il tuo pensiero proprio su questo tema, l'organizzazione in cucina e della cucina?
Sono diventata, secondo me, molto più aperta a varie modalità di intendere l'organizzazione, nel senso che mi sono resa conto, proprio lavorando con le persone, che l'organizzazione, che è fatta di strumenti, ricordiamolo sempre, quindi noi non dobbiamo diventare schiavi del menu settimanale, per esempio, ma il menu settimanale deve lavorare per noi, però ci sono alcuni strumenti che non funzionano per tutti. E quindi mi sono resa conto che ci possono essere tante modalità diverse. Prendo il menu settimanale perché è la cosa più famosa, come esempio, appunto, non per tutti funziona, per alcuni è uno sforzo troppo grande rispetto poi al risultato che riescono a ottenere, e quindi poi nel libro parlo anche, per esempio, di altre modalità possibili. Quindi non facciamoci spaventare ancora una volta dagli strumenti organizzativi, perché sono sempre dei tool che abbiamo a disposizione nella nostra cassettina e dobbiamo solo trovare quello che funziona meglio per noi in quel momento specifico della nostra vita.
C'è un capitolo in cui tu scrivi proprio all'inizio di questo libro di un nuovo modo di stare a tavola e in qualche modo racconti anche che c'è uno sguardo generazionale, se vogliamo, su questo momento e su questa parte così, così importante appunto delle nostre vite quotidiane. Ci spieghi qualcosa in più su questa idea, su questa percezione che hai?
Sì, questo si inserisce un po' in un filone di una cosiddetta nuova genitorialità, o comunque di un approccio che forse noi millennial, perché faccio parte di questa categoria, per primi o in maniera più approfondita abbiamo cercato di esplorare. Quindi anche lo stare a tavola, che appunto io quando ero piccola negli anni '80 vivevo con grande difficoltà e come un obbligo molto difficile a cui assolvere, diventa anche questo un momento di confronto educativo, e un momento educativo quindi non solo in positivo, del tipo devi star seduto o seduta finché non finisci tutto quello che hai nel piatto, ma un modo per creare e costruire una relazione, e quindi con uno stile meno autoritario ma più autorevole, se vogliamo. E in questo senso quello che dico spesso nel libro è che poi l'esempio che diamo è forse la cosa più importante che possiamo fare, perché faccio il classico esempio: il bambino che non mangia le verdure, spesso poi andando a vedere magari si scopre che comunque anche altre persone in famiglia non amano certi ingredienti, certi alimenti, e quindi poi di conseguenza questo poi si ripercuote sul modello che si ha davanti. Quindi la tavola diventa davvero un momento di confronto e di crescita anche per noi adulti, e questa è una cosa a cui tengo molto, cioè non sono solo i bambini che devono imparare a stare seduti e composti e a mangiare in un certo modo, ma siamo anche noi adulti che attraverso il confronto con i nostri figli riusciamo magari a crescere in qualche modo anche noi.
C'è un argomento che è evidentemente centrale e complesso nella misura in cui tiene insieme anche diciamo concetti, valori diversi, ed è il tema della spesa, perché se parliamo di spesa abbiamo a che fare con il tema dell'organizzazione, abbiamo a che fare con il tema della stagionalità, il tema della riduzione degli sprechi alimentari, abbiamo a che fare anche con evidentemente la possibilità poi di costruire, se vogliamo, un menu settimanale, eccetera. Insomma, è davvero forse un po' la chiave di volta di tutto quello che gira intorno a ciò che racconti in Cucina in Famiglia. Come hai voluto provare a affrontare questo macro tema?
Questo è sicuramente un tema enorme, perché poi tiene insieme anche, come dire, delle difficoltà che soprattutto negli ultimi anni,
certo,
diventano sempre più importanti. Abbiamo visto tutti quanti, penso chi più chi meno, un aumento dell'incidenza della spesa alimentare nelle nostre spese generali, e quindi diventa ancora più importante, secondo me, avere un punto di riferimento, delle idee, degli spunti, degli strumenti per poter fare una spesa che sia sensata da tutti i punti di vista, quindi che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, ma che non diventi uno status symbol di una determinata scelta di alcuni alimenti, per esempio. E anche questo richiede un sacco di lavoro, perché comunque mettere insieme le esigenze magari di gusti diversi di una famiglia, le esigenze di budget, le esigenze di rispetto dell'ambiente, della stagionalità, diventa ancora una volta complicato. Quindi nel libro cerco anche di dare un po' di parametri, ad esempio su ortaggi e frutta di stagione, su dove fare la spesa, come fare per organizzarla in modo che non diventi un altro lavoro, e quindi insomma cerco, anche seguendo i principi ovviamente della filosofia di Slow Food, che essendo l'editore di questo libro come dire mi ha aiutato e sostenuto anche nell'esprimere questi concetti, quindi quello del buono, pulito e giusto, fondamentalmente si cerca insomma di mettere insieme tutte queste esigenze. Appunto, nel libro cerco di dare una risposta anche pratica a questo tipo di interrogativi.
Secondo te, per portarlo proprio nella dimensione pratica, da una parte effettivamente abbiamo a che fare con una spesa che rischia di essere sempre più cara, dall'altra forse rispetto anche soltanto a pochi anni fa abbiamo una possibilità sempre maggiore di, ad esempio, andare a cercare, magari con un pochino più di fatica, degli ingredienti che rispettino la stagionalità, che magari arrivino dai piccoli produttori, dai piccoli agricoltori. Insomma, è più difficile o è più facile alla fine, oggi, arrivare a raggiungere questi obiettivi?
Secondo me, con il diffondersi di una consapevolezza e di una coscienza maggiore su quelli che sono gli acquisti, è cambiato anche il mercato. È cambiato anche il mercato in senso generale, ma anche proprio in senso letterale, per cui è molto più facile adesso anche nei mercati rionali, per esempio, trovare un certo tipo di ingredienti, un certo tipo di approvvigionamenti. E quindi secondo me con un minimo di ricerca, un minimo di sforzo, e anche lì nel libro cerco di dare un po' di aiuto da questo punto di vista, si riesce a fare più facilmente una spesa sostenibile che non magari anche solo 10 anni fa, quando bisognava prendere, andare in cascina, fare chilometri, e insomma era abbastanza complesso.
Quando si parla di buone abitudini a tutte le età, in questo libro si parla anche molto del tema dell'esempio, del rapporto con i propri figli intorno a una tavola. Ecco, diventando madre, diventando parte di una famiglia, il tuo rapporto con la cucina e con l'alimentazione quanto è cambiato nella tua vita?
Allora, sicuramente è cambiato per motivi proprio di tempo. Quando si diventa genitori si ha molto meno tempo per, certo, dedicarsi a tantissime cose, tra cui la cucina, per cui chiaramente la cucina di tutti i giorni, quella della settimana, è diventata una cucina molto più semplice, molto più veloce. Alle 7 bisogna essere in tavola, perché altrimenti i bambini hanno fame, per cui non si può perdere tempo a fare lunghe preparazioni che magari invece mi diverto a fare nel weekend. Quindi questo sicuramente è cambiato, quindi un approccio più pragmatico, se vuoi meno poetico, però comunque efficace. E poi il mio rapporto personale con l'alimentazione è cambiato, nel senso che mi sono resa anche conto, anche grazie al fatto che c'è sempre una consapevolezza maggiore anche di questo, quanto fossi immersa in una cultura della dieta e quanto non volessi che questa cosa passasse alle mie figlie. Poi, avendo anche due figlie femmine, chiaramente questa cosa la sento ancora di più.
Certo.
Per cui poi nel libro affronto anche questo argomento, anche grazie all'aiuto di una professionista della nutrizione che si occupa di nutrizione e di rapporto col corpo. E ne parlo perché chiaramente è una cosa che non possiamo ignorare, il modo in cui parliamo del cibo in relazione al nostro corpo, il modo in cui parliamo del nostro corpo in relazione al cibo ha un'influenza fortissima su quello che poi i nostri figli e le nostre figlie impareranno e associeranno al cibo a livello emotivo e a livello proprio di, appunto, rapporto con il loro corpo. Per cui è una cosa a cui tenevo particolarmente.
E evidentemente nel momento in cui parliamo di rapporto tra il nostro corpo, la nostra salute e il cibo, arriviamo anche a parlare di un certo tipo di scelte che poi possono essere contemporaneamente scelte eticamente valide e consigliabili. E tu, insomma, citavamo il titolo del libro che hai scritto per Slow Food Editore precedentemente, fai cucina vegetariana e vegetale anche attraverso i tuoi canali, The Food Sister, prima non l'avevo citato. In questo senso, come hai affrontato questo libro? Questo è un libro di cucina comunque vegetale e vegetariana.
Sì, assolutamente. Ho comunque continuato su questa linea perché credo che innanzitutto questo è il modo in cui io mangio.
Coerenza puramente personale,
esatto.
Certo.
Esatto, e poi credo che sia importante fin da piccoli imparare innanzitutto che non ci manca il gusto, non ci manca la felicità in cucina, a tavola, se mangiamo vegetali, e questo, insomma, purtroppo è ancora una cosa che ogni tanto si fa fatica a far passare.
Sì.
E poi, appunto, credo che sia importante fin da piccoli abituarsi al fatto che in futuro probabilmente sarà sempre più necessario, anche per motivi di risorse, consumare sempre più alimenti vegetali.
E nella tua esperienza, nella tua esperienza anche di dialogo continuo con le persone, è più difficile oggi parlare di un certo tipo di argomenti? Sembra che, insomma, in questo momento nel mondo ci sia come una specie di desiderio di restaurazione di un certo tipo di concetti e di idee. C'è un po' di rigetto al momento, oppure almeno nelle nostre bolle questa cosa continua a funzionare abbastanza bene?
Nelle nostre bolle secondo me funziona bene, anzi vedo sempre più apertura, sempre più interesse, sempre più, appunto, richiesta di ricette di questo tipo anche per i bambini.
Certo.
Appunto, quindi devo dire che questo passo indietro che magari stiamo vedendo dall'altra parte dell'oceano, per,
sì,
esempio, rispetto al consumo della carne, qui non lo sto vedendo, anche se vuoi banalmente per motivi economici, perché chiaramente non l'abbiamo detto, ma mangiare prevalentemente cibi di origine vegetale è anche più economico.
Certo, assolutamente. E in questo libro mi sembra tu abbia anche deciso di fornire da una parte una serie di ricette di base che possono essere anche molto utili poi eventualmente per integrare con altri ingredienti la propria dieta. Nello scrivere le ricette, che ragionamenti hai fatto?
Sì, sono partita innanzitutto dalla stagione, dalla stagionalità, e quindi per me è sempre molto utile suddividere per stagioni la parte delle ricette, innanzitutto perché penso sia meglio mangiare stagionale per tutti i motivi che ci siamo detti.
Certo.
E poi perché comunque è più facile, come dire, radunare le ricette che ho in mente e procedere alla loro stesura. Quindi c'è una parte, appunto, divisa per stagioni, dove abbiamo in ciascuna diversi nuclei di ricette, quindi ci sono ricette più ad esempio legate ai ai primi, se vogliamo chiamarli così, ai piatti unici. Poi ci sono ricette più incentrate sulla verdura e poi c'è una parte, come dicevi tu, sulle ricette di base, per cui impasti di base come il pane, la focaccia oppure la pasta brisée, che poi si può utilizzare per fare delle torte salate. Poi ci sono anche tutti dei consigli su come conservarle, ad esempio in freezer, eccetera, in modo da portarsi un po' avanti col meal prep. E poi c'è una parte finale a cui, insomma, che mi ha divertito molto scrivere, che è sulle feste di compleanno, perché anche questo è un grande tema tutte le volte: che cosa si prepara per queste festicciole, che siano in casa o fuori casa, insomma. E ho voluto, come dire, dare un po' così sfogo alla fantasia e anche all'esperienza di questi 10 anni di compleanni e quindi ho messo un po' di ricette sia dolci che salate per questo tipo di occasioni.
Noi ci siamo incontrati anche proprio qui a Cedibuono con delle tue compagne e compagni di strada per il progetto Cuochi Ma Buoni, con Sara Porro in particolare e appunto gli altri volontari che in un'occasione abbiamo incontrato tutti insieme. E in quella situazione, ad esempio, tu avevi raccontato anche appunto insieme a Sara di una serie di influenze e anche di ispirazioni che arrivano poi nella tua cucina, che magari non sono prettamente italiane, ma arrivano ad esempio da quel vasto mondo gastronomico rappresentato da un cuoco che si chiama Otto Lenghi, che è molto apprezzato ed amato. In questo libro quanto c'è di questa ispirazione e quanto invece l'hai lasciato ad altre tue espressioni gastronomiche culinarie?
Sicuramente c'è, perché, come dire, è il modo in cui cucino ormai da diversi anni, ed è anche un modo per valorizzare appunto le verdure, ad esempio, rendendole, certo, un pochino più accattivanti. Mi sono in particolare ispirata proprio a una ricetta di Otto Lenghi per una ricetta del libro, che è un pane di barbabietola. Io non amo le barbabietole, quindi, okay, ho fatto un po' come si fa appunto a volte con i bambini, in cui si nascondono le verdure dentro delle altre cose, e devo dire che in questo modo la barbabietola io riesco a mangiarla e riesco anche a farla mangiare alle mie figlie. Ovviamente ho tolto tutta quella parte di spezie molto forti, molto impegnative. Non troverete coriandolo, non troverete peperoncino, insomma, non troverete dei sapori che sono, diciamo, un po' impegnativi per i bambini. Chiaramente poi sono comunque sapori a cui i bambini si possono abituare. Adesso mia figlia, che ha 10 anni, mangia tranquillamente il piccante, mangia il coriandolo, comincia a mangiare un po' lo zenzero, quindi pian pianino poi, a forza di vederlo in tavola, si è abituata e si è incuriosita. Però chiaramente nelle ricette questi ingredienti così forti e così difficili, che sono più un gusto acquisito, non sono presenti.
Ti saluto chiedendoti un'ultima cosa, che ha a che fare con un tema che già hai toccato precedentemente, anche appunto raccontando come non sia magari la risposta giusta per tutti. Da quanto tu, anche proprio nella tua pratica personale casalinga, lavori sui menu settimanali e sulla programmazione di quello che si mangerà e si cucinerà quindi in casa tua, e quali sono le obiezioni più serie che hai trovato a questo tema?
Sì, l'idea di lavorare sull'organizzazione a livello professionale è nata nel 2018, quindi da allora ho cominciato a parlarne anche sui miei social, a divulgarlo con i miei libri e con tutti i miei canali, newsletter, eccetera. Chiaramente è una cosa che facevo già prima per, come dire, sopravvivere ai ritmi di vita. Una delle obiezioni forse più sensate al menu settimanale, l'idea di usare un menu settimanale o comunque avere un'organizzazione di questo tipo, è quella legata alla gestione dello spreco, perché poi a volte non è facile, come dire, organizzarsi, cioè mantenere la pianificazione che si è pensata, e quindi il rischio è quello poi di trovarsi con delle eccedenze o comunque avendo comprato degli ingredienti che poi non si riescono a sfruttare. E per questo motivo una cosa che ho iniziato a fare anch'io è magari fare un semi menù settimanale, cioè fare, magari programmare solo qualche giorno, che ne so, lunedì, martedì e mercoledì, e poi il giovedì ripensare anche in base a quello che poi si decide di fare nel weekend. weekend, se si va fuori, se si va a fare una gita o se si va magari a mangiare al ristorante. Quindi questa la trovo una modalità un po' più flessibile e anche meno a rischio di sprechi.
Certo, certo. Credo che questo libro possa davvero essere uno strumento intanto di approfondimento di alcuni concetti che comunque ci riguardano tutti e poi davvero un manuale utile da tenere appunto in cucina per farsi venire in mente altre possibilità di costruzione della propria alimentazione e dei propri ritmi intorno alla cucina. Io ringrazio nuovamente Miriam Sabolla per essere stata ospite di C'è di Buono delle frequenze di Radio Popolare. Il libro di cui abbiamo parlato si chiama Cucina in Famiglia, consigli, menù e ricette da 0 a 99 anni ed è uscito per Slow Food Editore da pochi giorni. Nel salutarti ti chiedo anche se ci sono dei nuovi appuntamenti o delle cose che ci puoi raccontare di Cuochi Ma Buoni, visto che è un tema che i nostri ascoltatori conoscono e apprezzano.
Faremo una cena sabato 27 settembre, okay, a favore delle attività di emergency nella striscia di Gaza. Quindi questa volta la donazione sarà immediata a Emergency. Purtroppo la cena è già per fortuna la cena è già sold out, è andata sold out in pochissime ore.
Bene.
Ma vi invito come sempre a seguirci sui nostri canali e iscrivervi alla nostra newsletter per essere aggiornati sui prossimi appuntamenti, e vi spoilerò che comunque la prossima cena sarà un po' prima di Natale.
Fantastico, quindi cercate i Cuochi Ma Buoni attraverso i social, attraverso internet, mentre invece se cercate Miriam Sabolla dovete cercare The Food Sister. Grazie ancora Miriam, a presto.
Grazie mille.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono, ma ce ne sarà un'altra domenica prossima, dalle 12.30 alle 13, oppure, quando vi viene più comodo, in formato podcast su radiopopolare.it. Tra poco arrivano le notizie del nostro giornale radio, grazie per l'ascolto, buona domenica con i nostri programmi, ciao da Niccolò Vecchia.